Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati da Bip Sport. Dopo due settimane finalmente torniamo a registrare insieme qui in presenza. Abbiamo finito di campeggiare in giro per l'Italia e per l'Europa, visto che tu sei stato in Francia. E oggi torniamo a parlare dei mondiali, perché chiaramente stiamo entrando ormai nel vivo della competizione. Si sono infatti disputati gli ottavi di finale e adesso abbiamo il quadro di quelli che saranno i quarti, quindi è inevitabile parlarne. Per di più ci sono stati anche dei casi che hanno riscosso molte polemiche. Chiaramente mi sto riferendo alla revocata squalifica a Balogun, giocatore degli Stati Uniti, che molto probabilmente è stato graziato grazie all'intervento del suo presidente Donald Trump, ma dopo ne parleremo, mentre nella prima parte parliamo di sport internazionale, quindi di tennis, perché ovviamente si sta disputando il torneo tennistico più importante al mondo, ossia Wimbledon, e anche in questo caso stiamo entrando ormai nel vivo della competizione, e poi parliamo di basket, perché è finita sì la stagione, però questa estate ci ha già regalato grandi emozioni con il draft e soprattutto con il commovente addio di LeBron James dai Lakers.
With the first pick in the 2026 NBA Draft, the Washington Wizards select Anise Dabansa Jr. from Brigham Young University.
Quindi, come appena detto, c'è stato appunto il draft NBA, si è svolto tra il 23 e il 24 giugno e diciamo non ci ha regalato grandissime sorprese a livello di scelte, di giocatori scelti per quanto riguarda le prime posizioni. Le prime tre sono stati ovviamente J.D. Dibansa, che va agli Washington Wizards, Darren Peterson che va agli Utah Jazz e Cameron Boozer che va ai Memphis Grizzlies. Tre giocatori in realtà abbastanza differenti: sono il primo un'ala piccola, il secondo una guardia, il terzo un'ala grande, quindi diciamo hanno coperto un po' tutti i ruoli. Sono tre giocatori con caratteristiche diverse, sì, ma tutti in grado di fare già benissimo dal loro primo anno in NBA. Ci sono tantissimi altri nomi interessanti. È stato un draft che a livello di talento conta davvero tantissimi nomi. Chissà che magari potrà essere uno di quei draft in cui le prime scelte floppano e chissà diventa un fenomeno, un giocatore scelto più avanti, più in, come per esempio è stato Nikola Jokic, che era stato scelto forse verso la fine del primo giro, adesso non ricordo esattamente, però adesso è uno dei volti della NBA. In questo draft non ci sono giocatori italiani, purtroppo. Si era dichiarato eleggibile ovviamente Luigi Suigo, centro ex Mega, che è una squadra serba, e Olimpia Milano prima, che però si è fatto male alle porte, giusto alle porte del draft, e ha deciso di ritirarsi dal draft per riuscire a riprendere la condizione, e quindi il prossimo anno giocherà in un college, ecco. Quindi questo momentaneo addio alla NBA da parte di Suigo, ma soprattutto non si è dichiarato eleggibile Dame Sarr, che era uno dei papabili per essere eletto a questo draft per quanto riguarda gli italiani, un altro anno per lui in quel di Duke. E invece Davide Casarin è stato preso per fare degli allenamenti, delle partite di pre-season in questo torneo pre-stagionale che è già iniziato, in cui vengono chiamati anche giocatori che non faranno parte del roster delle squadre NBA e nemmeno di quelli di G-League, come per esempio nel caso di Davide Casarin. Quindi questo per quanto riguarda il draft e i giocatori italiani coinvolti, mentre per quanto riguarda invece proprio le franchigie che si stanno già muovendo sul mercato per la prossima stagione, innanzitutto, come ha detto prima Dennis, c'è stato l'ufficialità dell'addio di LeBron James ai Lakers, che sceglie di non rinnovare il proprio contratto e quindi si dovrà trovare da free agent una squadra per la prossima stagione. Potrebbe essere l'ultima nel caso in cui fosse una squadra pronta per vincere un titolo. Il suo obiettivo sembra proprio quello di di trovare una situazione in cui può essere ancora competitivo a livello di squadra. L'ultima stagione si è chiusa un po' con l'amaro in bocca, perché è vero che già dall'inizio si sapeva che i Lakers non sarebbero stati ultra competitivi, però c'è da dire che l'assenza di Luka Doncic e di Austin Reeves ha pesato in entrambi i turni dei playoff, sia al primo turno con la vittoria contro Houston, sia al secondo soprattutto con la brutta sconfitta contro Oklahoma, che però ci sta, una delle squadre più forti di quest'anno, di questi ultimi anni. Ci sono stati tantissimi altri movimenti anche di giocatori importanti. Per esempio è stato scambiato Jaylen Brown dai Boston Celtics ai Philadelphia 76ers. È stata una trade un po' inaspettata, perché insomma si era un po' incrinato il rapporto tra la dirigenza e il giocatore dei Boston Celtics, che tra l'altro era stato offerto a Milwaukee per portare Giannis Antetokounmpo a Boston. Il greco poi è andato a Miami in cambio di un po' di giocatori, diciamo, di secondo se non terzo livello, diciamo, per quanto riguarda un roster, cioè inteso in un roster NBA sono giocatori non delle prime scelte, ecco, giocatori comunque di tutto rispetto. Jakučonis uno di questi, ed è un buon giovane, diciamo, che arriva da Miami, e quindi appunto Brown a Philadelphia per Paul George, che cambia un'altra squadra dopo una stagione un po' così così l'anno scorso a Philadelphia. Per quanto riguarda le prossime trade e soprattutto la squadra che avrà l'onore di portare LeBron James probabilmente alla fine della sua carriera NBA, ne parleremo nelle prossime settimane, nelle prossime puntate, perché ovviamente per ora non c'è niente di certo.
Parlando invece di tennis, come abbiamo sentito in sottofondo, sta entrando nel vivo Wimbledon, in particolar modo sta entrando nel vivo Jannik Sinner, che è riuscito ai quarti di finale a sconfiggere il tennista tedesco Struff. Vittoria abbastanza netta quella di Sinner, arrivata in 3 set, primo set vinto per 7-5, secondo set vinto per 7-6, al tie break poi 7-4 e infine il terzo e ultimo set vinto per 6-3. Quasi un gioco da ragazzi, diciamo, per il nostro buon Jannik, che peraltro è tornato a Wimbledon dopo la delusione rimediata a Roland Garros, dove ricorderete Sinner era il grande favorito vista l'assenza di Alcaraz, assenza che peraltro prosegue anche qui a Wimbledon, però purtroppo si era dovuto arrendere agli ottavi di finale a causa di un infortunio che l'ha poi costretto a ritirarsi dal torneo. In realtà non si era proprio ritirato, aveva tentato di finire la partita ma era stato sconfitto in rimonta. E un Sinner che però adesso sembrerebbe essersi ripreso e che quindi vola spedito verso un'altra vittoria, o almeno così noi ci auguriamo, anche se in realtà in semifinale dovrà vedersela non con un tennista qualunque ma con il buon Djokovic, con l'immortale Djokovic, che è riuscito a sconfiggere i quarti di finale Auger Aliassime, tennista canadese, e lo ha fatto al termine di 5 set, quindi una sfida assolutamente combattuta. Però il fatto che Djokovic sia comunque riuscito a vincere, non nonostante tutto, nonostante anche il caldo che, e l'età e di conseguenza anche un fisico che non è più quello di una volta, testimonia appunto innanzitutto quanto Djokovic si alleni costantemente, ma soprattutto anche quanto sia veramente forte questo ragazzo, che è riuscito appunto a sconfiggere Roger Aliassime in 5 set, primo set vinto da Djokovic per 7-6, vinto poi al tiebreak per 12-10, secondo set invece perso da Djokovic per 6-3, terzo set invece Djokovic lo riesce a vincere con sempre per 6-3, poi quarto set vinto da Roger Aliassime per 7-6 e infine ultimo set vinto da Djokovic per 7-6, al tiebreak poi 10-4, quindi una sfida veramente combattuta in praticamente tutti i set. E per quanto riguarda invece l'altra parte del tabellone, dato che poi Djokovic affronterà proprio il nostro Jannik Sinner, sarà una sfida interessantissima, sperando chiaramente che l'altoatesino abbia la meglio. E nell'altra parte del tabellone c'è un altro italiano che ci fa sperare, che sta giocando peraltro proprio nel momento in cui stiamo registrando, sta giocando contro il tennista inglese Frey e in questo momento sono al terzo set. Purtroppo i primi due sono stati entrambi persi da Cobolli, il primo perso per 6-4, il secondo perso per 7-6 al tiebreak 7-4, e adesso sono al primo game del terzo set. In questo momento Frey sta vincendo per 1-0 e qualora dovesse vincere anche il terzo set chiaramente sancirebbe la vittoria della partita, ma speriamo in una clamorosa rimonta di Cobolli. L'altra sfida invece valevole per i quarti di finale, quella tra Fritz e Zverev, che in questo momento sembra essere dominata da Zverev, che ha vinto il primo set per 6-4, il secondo set per 6-4 e in questo momento sono al terzo set e sono un game pari, però anche in questo caso Zverev sembra già aver ipotecato, ecco, la semifinale. Peraltro Zverev galvanizzato dall'ottimo risultato conseguito nell'ultimo slam, ossia Roland Garros, dove è riuscito a vincere proprio contro Cobolli in finale. Per quanto riguarda invece il singolare femminile, delusione oggi per Paolini, la quale è stata sconfitta da una tennista ucraina, il cui nome però è impronunciabile, mi vorrete scusare, sconfitta per 6-3-6-2. Peccato, perché anche Paolini è un po' che purtroppo sta sottoperformando e sarebbe stato bello vederla in fondo in uno slam così importante come Wimbledon. Mentre per quanto riguarda il doppio maschile, anche qui è arrivata una delusione, siamo usciti agli ottavi di finale con la sconfitta della coppia Borelli-Vavassori, e anche nel doppio misto siamo usciti agli ottavi di finale e la coppia era quella composta da Errani e Vavassori. Purtroppo sono arrivate quindi grandi delusioni, la nostra unica speranza rimane come sempre Jannik Sinner e in realtà anche Cobolli, anche se in questo momento dovrà compiere una rimonta veramente epocale se vuole sperare di andare avanti nel torneo.
Un altro italiano che non hai citato è Berrettini, che in realtà è uscito un pochino più indietro, è uscito ai sedicesimi, però stava comunque facendo un buon torneo e si è dovuto arrendere però a Dimitrov, che sulla carta è inferiore al nostro connazionale, però comunque è stata una partita molto interessante. 6-3-6-4 i primi due set vinti dal bulgaro, poi 6-3-7-5 vinti da Berrettini e poi l'ultimo finisce 6-3 proprio per Dimitrov. Di Berrettini ne avevo parlato settimana scorsa perché aveva fatto una partita pazzesca contro Wawrinka, vincendo 3-1 una partita lunghissima, difficilissima, in cui tutti i set sono stati vinti 7-6 e addirittura con cioè il tie break del secondo si è chiuso 18-17 se non ricordo male, e poi aveva battuto Fils appunto 3-1. Comunque sì, come hai detto tu, Sinner dovrà fare un po' un'impresa, no, perché effettivamente ad oggi forse è anche superiore a Djokovic, però mentalmente anche giocarci contro
non è mai semplice,
non deve essere affatto facile. Però Sinner ha bisogno di riprendersi una vittoria, di riprendersi un titolo che diciamo manca da troppo
rispetto ai suoi standard.
Esatto. Però comunque in generale ha davvero pochissime sconfitte nel 2026, se non sbaglio solamente due nei tornei importanti, nei tornei ufficiali. Sono numeri assurdi,
sì, sì.
Per Sinner, che non perde quasi mai, e perché appunto arriva quasi sempre in fondo nei tornei e riesce quasi sempre a vincerli. Poi quest'anno è stato anche un po' diciamo, non è stato l'anno più semplice, diciamo, per Sinner, però adesso che non c'è Alcaraz, chissà che magari riuscirà a vincere, a portarsi a casa Wimbledon, che buttalo via. Comunque Sinner, come al solito, si conferma essere un fenomeno, come gran parte della classe italiana del tennis, che è davvero, davvero ottima, perché molto spesso parliamo sempre solo di Sinner, però bisogna ricordarsi che il tennis italiano cioè un momento così forse non ce l'ha mai avuto, e dobbiamo essere contenti anche degli altri, ecco.
Torniamo adesso a parlare dei mondiali, e lo faccio con il sorriso, perché questa settimana ci ha regalato non poche sorprese, non poche emozioni, sia positive che negative. Positive perché abbiamo visto delle partite veramente, veramente fantastiche. Mi viene da pensare alla partita di ieri tra Argentina ed Egitto, che l'Argentina ha vinto in maniera veramente incredibile, dopo essere andata sotto di 2 gol, dopo che Messi nel primo tempo aveva sbagliato il calcio di rigore. Negli ultimi 10 minuti praticamente l'Argentina è riuscita a ribaltare il risultato e segnare 3 reti. Non sono mancate le polemiche, perché i giocatori, l'allenatore egiziano hanno lamentato un arbitraggio, a detta loro, unilaterale, diciamo. Però adesso ci addentriamo in quelle che sono state le polemiche di questo mondiale, a livello arbitrale e non solo, anche proprio rivolte alla FIFA e in particolar modo a Infantino. Infatti credo che tutti voi abbiate sentito parlare del caso di Balogun, giocatore statunitense che aveva rimediato una squalifica durante i 16esimi di finale, e che nonostante ciò ha potuto giocare gli ottavi di finale contro il Belgio. Vi chiederete come mai è successa questa cosa, che non si era praticamente mai vista nel calcio, anzi ai mondiali era successo una sola volta, peraltro nel 62, e anno in cui il Brasile, guidato da Garrincha, arriva fino in finale, e Garrincha, che era stato squalificato in semifinale contro il Cile, a lui viene data la possibilità di giocare invece la finale contro, se non ricordo male, non l'Unione Sovietica ma la Cecoslovacchia, ecco. Finale che poi sarà vinta proprio dal Brasile, anche se in realtà Garrincha, a causa di un raffreddore rimediato poco prima della partita, non riuscirà, diciamo, a giocare una delle sue migliori prestazioni, non riuscirà a offrire una delle sue migliori prestazioni. Comunque è un caso che risale al 62, quando peraltro i cartellini non erano neanche una cosa così diffusa e così popolare nel calcio. Vederla oggi nel 2026 ha fatto abbastanza strano, soprattutto se si pensa al perché Balogun è stato graziato dalla FIFA, e il motivo è molto semplice: ci sono state pressioni politiche arrivate direttamente da Donald Trump, il quale ha deciso chiamare direttamente Infantino e esortarlo a cancellare la squalifica che era stata rivolta, rimediata da un suo giocatore, peraltro Balogun, che è il giocatore probabilmente migliore degli Stati Uniti. E questo chiaramente ha suscitato non poche polemiche, perché Gianni Infantino, anziché sbattere il telefono in faccia, accusare gli Stati Uniti comunque di tentata corruzione, ha accolto la richiesta di Trump e ha permesso a Balogun di giocare la sfida contro il Belgio. Fortunatamente però, diciamo, giustizia tra virgolette è stata fatta in campo, perché il Belgio ne ha date sonoramente agli Stati Uniti, ha vinto per 4-1, ed è stato probabilmente un gran peccato in realtà, perché questa cosa ha un po' macchiato il grandissimo mondiale comunque disputato dagli Stati Uniti, che ci avevano fatto divertire sia ai gironi sia poi anche nei primi turni a eliminazione diretta. È un grande peccato perché secondo me anche gli stessi Stati Uniti, gli stessi giocatori statunitensi, non hanno giocato con una libertà mentale, e quindi questo sicuramente è un gran peccato. Però testimonia sicuramente che ad oggi la FIFA sta prendendo veramente una piaga imbarazzante. Ne abbiamo parlato nella prima puntata dedicata ai mondiali, in cui avevamo parlato proprio di tutte le polemiche, a partire dall'hydration break, che continua a esserci nonostante ci siano gli stadi che sono al chiuso e climatizzati, però va bene, e tutte le varie cose, insomma tutte le varie polemiche annesse. Comunque abbiamo il quadro dei quarti di finale, che saranno Francia-Marocco, una sfida bellissima e anche molto divertente, perché quando la Francia gioca contro una squadra africana, le due squadre non si distinguono praticamente a causa, a livello, no, 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 non è chiaramente un intento provocatorio, sì, certo. O altro, semplicemente è la realtà dei fatti, dato che la Francia, a causa della sua storia di imperialismo, insomma, che risale a un secolo fa, chiaramente si ritrova moltissimi giocatori di origini straniere, in particolar modo africane. Quindi nel momento in cui la Francia gioca contro una squadra africana, è divertente che spesso e volentieri i giocatori francesi sono più africani di quelli che giocano nella squadra avversaria. avversaria. Il Francia-Marocco si ripeterà questa cosa. Peraltro mi dispiace per Parigi, che solitamente quando c'è una vittoria di una delle squadre locali viene sempre, diciamo, messa a ferro e fiamme, ecco. E quindi se qualora dovesse vincere la Francia ci sarà sicuramente una festa che poco contenuta, ma anche qualora dovesse vincere il Marocco a causa dell'enorme presenza di marocchini presenti sul suolo francese, ci sarà anche in questo caso, in quel caso, il devasto. E però è una sfida bellissima, almeno a livello calcistico, perché veramente sono due ottime squadre che finora hanno disputato un grandissimo mondiale. E poi lascio a te magari commentare più nel dettaglio le partite, che cosa ci aspetta e anche magari le tue previsioni. Poi abbiamo la sfida tra Belgio e Spagna. Il Belgio, come abbiamo detto, ha eliminato gli Stati Uniti, mentre la Spagna ha eliminato il Portogallo. E purtroppo è da ribadire che Cristiano Ronaldo ha disputato la sua ultima partita in un mondiale, un grande peccato, perché il Portogallo forse non meritava veramente di perdere, o quantomeno non meritava di uscire al termine dei 90 minuti. Sicuramente i supplementari sarebbero stati la cosa più giusta dopo almeno la partita. Purtroppo però il Portogallo ha pagato una disattenzione difensiva arrivata nei minuti finali e la Spagna non ha perdonato grazie al gol di Merino, e sfiderà appunto il Belgio. Dall'altra parte del tabellone invece abbiamo la sfida tra Argentina e Svizzera. Argentina che, come abbiamo detto in apertura, è riuscita a montare in maniera clamorosa le G all'insegna del solito e intramontabile Messi. Svizzera che invece ha battuto nella notte la Colombia ai calci di rigore al termine di una partita veramente combattutissima e super tesa. Svizzera che però testimonia veramente di essere una squadra veramente solida, una di quelle che passa sempre un po' in sordina, di cui non si parla quasi mai e che pure fa sempre le sue dignitose competizioni. Ricordiamoci che agli ultimi europei ci ha sbattuto fuori agli ottavi di finale. E infine l'ultima sfida, sì, poi ti lascio la parola per commentarle più nel dettaglio, è quella che vedrà opporsi la Norvegia e l'Inghilterra. La Norvegia che ormai è la squadra un po' simbolo di questo mondiale a causa delle esultanze dei tifosi post partita, e Inghilterra che invece, Norvegia che peraltro ha buttato fuori Carlo Ancelotti e il suo Brasile meritatamente, perché ha fatto un'ottima partita la Norvegia all'insegna anche in questo caso di un fenomeno, ossia Haaland, mentre l'Inghilterra è riuscita a vincere e a sconfiggere il Messico, peraltro vittoria storica perché il Messico non aveva mai perso all'Azteca, che è lo stadio appunto simbolo della squadra messicana.
Sì, adesso diciamo ripercorrendo un po' tutti i percorsi, settimana scorsa io avevo proprio detto che il Belgio stava rischiando diciamo uscire prematuramente da questi mondiali prima della partita contro il Senegal, e infatti il Senegal è andato subito in vantaggio per 2-0, insomma prima al 24esimo, poi al 51esimo ha segnato al Belgio, e poi la partita è crollata dalla parte del Belgio all'86esimo con il gol di Lukaku, e poi all'89esimo con il gol di Tielemans, che ha mandato la partita ai supplementari, e poi lo stesso Tielemans segna un rigore al 125esimo.
Sì, veramente.
Uno dei gol più tardivi della storia dei mondiali, se non più tardivo, adesso non sono certo, però partita pazzesca. E poi il Belgio ha battuto più agilmente gli Stati Uniti 4-1, e poi sono state bellissime le sì, esultanze negli sì. spogliatoi per prendere in giro appunto Donald Trump. Insomma, il Belgio che dopo un girone così si ritrova comunque ai quarti di finale. Il Belgio sulla carta è un'ottima squadra, ogni tanto De Bruyne indipendente, però ha sulla carta degli ottimi singoli che piano piano stanno ingranando, stanno trovando la strada giusta per fare bene. Chissà che potrebbe essere il loro mondiale, perché comunque adesso giocano contro la Spagna, però insomma
sì, una volta che arrivi fino a lì,
sì comunque se arrivi ai quarti di finale, poi soprattutto se sei una squadra come il Belgio, che ovviamente sì, una squadra importante, una squadra forte, una delle più forti del mondo ad oggi, ma non ha vinto mai nessun mondiale, quindi comunque è una delle squadre, diciamo,
outsider.
Esatto, la seconda fila, diciamo, di grandi squadre ai mondiali. Per quanto riguarda invece Francia-Marocco, un'altra partita che si prospetta essere davvero molto divertente. Da entrambi i lati ci sono giocatori spaziali, soprattutto dalla parte della Francia, ma il Marocco comunque è arrivato ai quarti di finale con un ottimo percorso, e soprattutto è il rematch della semifinale del 2022, in cui il Marocco è arrivato addirittura in semifinale, forse una delle squadre
africane,
una delle squadre africane più, esatto, che hanno avanzato di più ai mondiali, e quest'anno potrebbero ripetersi contro per una Francia che difficilmente lascerà spazio facilmente al Marocco, ecco. E poi una sfida davvero interessantissima è quella, come hai detto tu, tra Norvegia e Inghilterra. Norvegia che diciamo era stata un po' anche presa in giro da noi italiani, perché comunque diciamo avevamo detto uscire con la Norvegia, ma che schifo, ma si può, come se la Norvegia fosse una delle ultime squadre, come se fosse
riferimenti a cresta puramente casuali,
non
faccio nomi, ma se abbiamo paura della Norvegia, esatto, dove vogliamo, esatto, andare.
Comunque la Norvegia ha battuto prima ai sedicesimi di finale la Costa d'Avorio per 2-1, e poi il risultato forse più clamoroso della Norvegia, ma forse di tutti i mondiali, dopo forse Germania-Paraguay, è stato proprio il 2-1 contro il Brasile, firmato ovviamente da una doppietta di Erling Haaland dopo una partita dominata e stradominata dalla Norvegia. Brasile che si fa vedere davvero poco, Norvegia che non ha solo difeso, ha tenuto il pallone per il 66% della durata della partita, e però bisogna ovviamente citare l'ultimo gol del principe Neymar.
O come direbbe Adani, il re vichingo, il primo re vichingo Erling.
Sì, e poi ovviamente Olanda ha fatto due gol, anzi il secondo gol è stato davvero assurdo e non è servito a niente il gol del principe mai diventatore Neymar al 90esimo più 10. Tra l'altro qua c'è stata anche una polemica perché comunque il gol, cioè il rigore è stato battuto 3 minuti dopo la fine del recupero, l'arbitro avrebbe già dovuto fischiare prima di dare il rigore. Comunque diciamo è stato anche un bel momento, diciamo, per regalare, sì, esatto, sì. L'ultimo gol del Brasile in questo mondiale è stato l'ultimo gol di Neymar, probabilmente in un grande torneo, sì, sì, con la nazionale, magari giocherà una Coppa America. Però
tra l'altro la convocazione di Neymar è stata oggetto di numerose polemiche, soprattutto adesso che il Brasile ha fatto male. In realtà inizialmente era stata accolta con grande entusiasmo dai brasiliani, che sicuramente si aspettavano tutt'altro mondiale, perché poi uscire con la Norvegia, se sei il Brasile non ci può stare, ma in questo momento storico posso anche capirlo, perché la Norvegia sta dimostrando di essere veramente forte, veramente una squadra quadrata. Però il mondiale del Brasile è ciò che è veramente deluso, perché fin dai gironi non ha dimostrato praticamente nulla. Una squadra che si è affidata solamente a Vinicius, ai suoi guizzi lì davanti, e infatti anche con il Giappone non avrebbe mai meritato di passare il turno, e si è affidata appunto alle giocate di Vini. Per il resto veramente poca roba. E nonostante ciò, comunque ad Ancelotti è stato prolungato il contratto fino al 2030, quindi avrà modo di disputare la Coppa America tra 2 anni, e poi avrà modo anche di disputare il prossimo mondiale, salvo chiaramente imprevisti in corso d'opera. E vedremo se il Brasile riuscirà un attimino a rifondarsi in vista dei prossimi mondiali, perché veramente questa nazionale, come l'hanno definita in molti, è stata la nazionale meno brasiliana della storia.
Sì, sì, sono d'accordo, una nazionale che un Brasile che non riesce a tenere la palla contro la Norvegia non si è mai visto, non per screditare la Norvegia, anzi la Norvegia, come hai detto tu, è una squadra davvero fortissima in questo mondiale, ma anche prima, cioè nel senso non è che lo scopriamo proprio ora. Magari chi non segue benissimo il calcio, chi non conosce magari tutti i giocatori nel minimo dettaglio, può scoprirlo adesso, però insomma è una squadra con giocatori di alto livello, comunque oltre ovviamente a Haaland e a Odegaard, che sono i due punti saldi della nazionale, ci sono giocatori sia di esperienza, sia invece più giovani, come per esempio Antonio Nusa, come per esempio Eggem, che tra l'altro gioca nel Bologna, come Schelderup, che è stato autore di 2 assist a Haaland. Insomma è una squadra che può dire proprio la sua, e un Brasile appunto che non fa possesso contro la Norvegia, non si è mai visto, e diciamo è stato incolpato Ancelotti anche per quanto riguarda le convocazioni. Ovviamente, come hai detto tu, è stato convocato Neymar e non João Pedro, che è stato forse il miglior attaccante, anzi forse è il miglior attaccante del Brasile ad oggi, in favore invece di altri giocatori come per esempio Danilo, Douglas Santos, potevano essere chiamati giocatori diversi, magari anche più giovani, più interessanti, però diciamo ormai quello che fatto è fatto, e il Brasile dovrà necessariamente rifarsi al prossimo mondiale, perché diciamo anche per quanto riguarda il Brasile sta un po' finendo un'epoca, no? Invece per quanto riguarda l'ultima semifinale di cui non abbiamo parlato, l'Argentina è chiaramente la favorita contro la Svizzera, anche se l'aver un po' sofferto contro l'Egitto non ispira tantissima fiducia, diciamo.
Sì, sì, ma anche contro Capoverde aveva sofferto l'Argentina.
Sì, 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 infatti.
Ha vinto 3-2 ai supplementari, peraltro al 120esimo con un gol di Romero, che peraltro è stato autore di un gol anche nella partita di ieri, il gol che ha riaperto tutto, quindi uomo della provvidenza anche per il futuro di questo mondiale. Però è un'Argentina che non convince affatto, non convince affatto, lascia tantissimo spazio dietro, non è compatta per nulla.
Sì, non convince, sicuramente si affida tantissimo a Leo Messi.
Questo
che
sì.
È eterno, infinito, e dovrà carriare la sua nazionale anche contro la Svizzera, evidentemente. Svizzera che sicuramente non è l'Inghilterra, non è il Marocco, non è il Belgio come avversario per l'Argentina, però sicuramente può trovare il modo di far male. Diciamo che, come hanno detto in molti, la parte del tabellone dell'Argentina, il lato del tabellone dove è stata inserita l'Argentina è molto più facile dell'altro. Basti pensare che le semifinali, i quarti di finale sono Francia-Marocco e Spagna-Belgio da un lato, e dall'altro Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera, nel senso, da un lato forse abbiamo le due nazionali più forti del momento, Francia, sì, e Spagna, con comunque due nazionali che non sono le più forti del mondo, non sono tra le più importanti, ma fanno male a chiunque ad oggi, Marocco e Belgio, come abbiamo detto fino adesso, mentre dall'altra parte sì, c'è l'Inghilterra che è una delle nazionali papabili per la vittoria finale, però poi ci sono la Svizzera e la Norvegia, squadre che sicuramente possono insidiare l'Argentina, ma non sono chiaramente al livello di Francia e Spagna, secondo me.
E per chiudere sul mondiale, vorrei citare alcuni episodi divertenti, qualche magari minima curiosità finora. Per esempio, la festa che l'Inghilterra ha fatto dopo la sfida con il Messico è stata, vabbè, tralasciando chiaramente tutti i festeggiamenti, negli spogliatoi è partita una canzone, e sulle note di quella canzone Rice ha simulato un infortunio alla spalla.
No, Stones.
Stones, scusa, hai ragione. Ed è molto divertente la reazione di Tuchel, che sarebbe il commissario tecnico e allenatore dell'Inghilterra, che appena si gira e vede che Rice gli era vicino, esatto, Stones stava simulando questi infortuni alla spalla. Stones, che è uno degli uomini più importanti, insomma, per la squadra di Tuchel, si spaventa, si vede proprio la sua reazione, quasi diventato totalmente bianco. E poi, non appena aveva catturato l'attenzione del suo commissario tecnico, Stones ha iniziato a ballare, e quel video è particolarmente divertente. Un'altra cosa particolarmente divertente sono le telecronache di Adani, che sono o particolarmente amate oppure particolarmente odiate. Diciamo che lui non conosce limiti, è uno che trasmette tanto entusiasmo, tanto pathos durante le sue telecronache, forse è troppo. E è un video molto divertente che lui ha postato su Instagram, è stato ieri dopo il gol di Messi, il gol che è valso il 2-2 per l'Argentina. Sulle note della sua telecronaca della partita precedente, quella con Capoverde, in cui Messi aveva segnato proprio dopo l'hydration break, e Adani aveva commentato: si è idratato il numero 10, si è idratato il numero 10. Ieri segna Messi nuovamente dopo l'hydration break, lui posta un video sui social in cui mette la sua telecronaca in sottofondo, il gol di Messi sulla TV, e prende una bottiglia d'acqua, se la spara in testa e inizia a colargli tutta quest'acqua con si è idratato il numero 10 in sottofondo. È veramente un folle Adani, veramente 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 un folle. E non so tu cosa ne pensi, se secondo te sono eccessive oppure sono più simpatiche, ecco.
Ma io penso che un telecronista solitamente dovrebbe essere un pochino meno di parte,
no,
diciamo.
Sì, sì, questo sicuramente, anche perché
a meno che non è la tua nazionale, poi dovresti fare la telecronaca in maniera un pochino più imparziale. Però è divertente, però fino a un certo punto, diciamo. No, parlando sempre dell'Inghilterra, tra l'altro sempre durante i festeggiamenti, ma ancora sul campo, si è fatto male Jordan Henderson, che non è sceso in campo, è stato ammonito dalla panchina, e poi appunto durante i festeggiamenti, scavalcando un monitor pubblicitario a fondo campo, è caduto e si è rotto il braccio, portato via in barella tra l'altro. Quindi diciamo giornata nera per Jordan Henderson e per l'Inghilterra. Jordan Henderson, che non è un titolare, non è nemmeno forse uno di quelli che entrano tra i primi dalla panchina, però comunque è un giocatore diciamo importante per il morale, per lo spogliatoio, è un po' un trascinatore, un veterano dell'Inghilterra. Appunto l'Inghilterra dovrà farne a meno per il resto del mondiale.
E peraltro, sempre a proposito di esultanze carine, abbiamo citato prima quella del Belgio in seguito alla sfida con gli Stati Uniti, dove è stato simulato il balletto di Trump, e anche quella della Norvegia abbiamo sempre citata, un'esultanza bellissima al termine delle partite. I giocatori della Norvegia insieme ai tifosi si mettono praticamente disposti in colonne, file, e come se fossero su una barca, e sul ritmo del tamburo iniziano a remare, dato che chiaramente tutta la mitologia norrena, i vichinghi eccetera eccetera. E ultima cosa per concludere, questa però non è tanto divertente come notizia, riguarda lo scontro, il dissing diciamo, che si è creato tra Kylian Mbappé e una politica paraguayana. Infatti al termine della sfida tra Francia e Paraguay, che la Francia ha vinto per 1-0 proprio contro il Paraguay, che aveva eliminato precedentemente la Germania, questa politica paraguayana ha accusato Mbappé in maniera particolarmente offensiva e molto razzista, e cioè ha detto che lui non dovrebbe giocare per la Francia perché ha origini di altro genere. Noi chiaramente prima lo abbiamo detto in chiave molto ironica, ecco, però lei l'ha detto in maniera molto seria, e peraltro l'ha insultato proprio in maniera offensiva, dicendo anche qualche parola che non si può qui ripetere. E Mbappé chiaramente si è stato molto risentito da queste parole, tanto che l'ha accusata di razzismo, e di tutta risposta questa politica paraguayana ha detto che ha accusato Mbappé in maniera razzista, ha detto che lo denuncerà perché secondo lei le parole di Mbappé in risposta a questa appunto politica sono state offensive contro le donne, quindi contro la politica femminile. Quindi insomma, veramente non c'è limite all'ignoranza delle persone, questo è un grande peccato, per cui sono contento alla fine che Mbappé abbia potuto almeno in campo diciamo zittirla un attimo, ecco.
Sì, ci sono tantissime altre cose di cui si potrebbe parlare, mille aneddoti, mille dati da cui potrebbero scaturire altre mille conversazioni con altri mille temi, però purtroppo non abbiamo il tempo necessario, e insomma è un mondiale che da un lato non viene tanto apprezzato per il numero di squadre, per il fatto che si giochi negli Stati Uniti, e per quello che appunto gli Stati Uniti sia a livello calcistico, nel senso i terreni gioco e diciamo tutta quella polemica di cui avevamo parlato nelle scorse puntate, sia a livello politico, che appunto abbiamo visto la telefonata di Trump a Infantino, però comunque sono mondiali anche molto divertenti, ci stanno regalando tantissimi aneddoti, tantissimi momenti
da ricordare
sia in modo positivo che in modo negativo, e speriamo che possano finire nel modo migliore possibile, ecco. Quindi questa puntata è terminata, vi ricordiamo di ascoltarci ogni settimana su youngradio.it e su tutte le piattaforme podcast. Vi diamo appuntamento a settimana prossima, e un saluto da Michele Viscardi
e Danny Scalò.
Avete ascoltato VIP Sport, un podcast di VIP Network, scritto e condotto da Denis Scalò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristiana Lacqua.